Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in quest'angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutta un tratto si risentì come una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono. Era il russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremola e subito la ritirava, per dir così, indietro, come il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava lo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione. Tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire, l'assalirono in una volta. Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento. E fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almen pregare, e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario, e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro, o che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio, e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «O Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte m'avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornar salva con mia madre, madre del Signore, e fo voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto per non esser mai d'altri che vostra». Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia a un tempo, come un'armatura della nuova milizia a cui si era ascritta. rimessasi a sedere in terra, sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel domattina ripetuto dallo sconosciuto potente, e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco in quell'acquietamento di pensieri, e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo.